Virgilio annuncia l'arrivo di Gerione, cioè questa belva, questo mostro con la coda aguzza che oltrepassa i monti, quindi tutti gli ostacoli naturali, e rompe i muri e le armi, quindi spezza ogni difesa umana. Ecco colei che tutto il mondo appuzza, che spande per tutto il mondo la sua puzza. A un cenno di Virgilio la bestia si avvicina sull'orlo del baratro. Siamo vicino al fine dei passeggiati marmi, vicino all'estremità di quegli argini di pietra sui quali Dante e Virgilio camminano per non essere colpiti dalla pioggia di fuoco. Siamo ancora nel settimo cerchio, cioè il cerchio dei violenti. Nel terzo girone del settimo cerchio, i violenti contro Dio, natura e arte, che sono colpiti da una pioggia di fuoco. E in quel punto, vicino a quel punto, c'è un burrone da cui cade il Flegetonte, che è il fiume nel quale sono immersi i violenti contro il prossimo, gli omicidi e i briganti. Quella sozza immagine di Froda se ne venne, arrivò la testa e il busto, ma in sulla riva non trasse la coda, quindi vuol dire che la Frode si mostra sorridente, gentile e nasconde il pungiglione, nasconde la coda che contiene, insomma, la Frode vera e propria. La faccia sua era faccia d'uomo giusto, tanto benigna aveva di fuor la pelle, quindi era talmente bella la benevola la pelle, l'espressione, insomma, del volto, che era veramente sembrava un uomo giusto, ma tutto il resto era serpente. Aveva due branche pelose sino alle ascelle, e il busto, il petto, i fianchi, il dorso, insomma, erano pieni di striature colorate, intrecciate a forma di nodo o a forma circolare. E poi ecco il primo paragone: tartari o turchi non fecero mai stoffe così colorate e ricamate, né tele simili furono mai intessute da Aracne. Secondo la mitologia, Aracne osò sfidare Minerva nella tessitura e fu trasformata in ragno. La posizione di Gerione viene poi paragonata a due esperienze: quella della navigazione, cioè le barche, i burchielli che se ne stanno a metà sulla terra e a metà nell'acqua, e quella del castoro, l'obbivero, che si nasconde, si appiattisce per cogliere di sorpresa la sua preda. In Germania, dove i tedeschi vengono chiamati lurchi, cioè bevoni, ghiottoni. Così se ne stava la Gerione. Lascia la coda nel vuoto, torcendo la forca velenosa, cioè il pungiglione velenoso. I due pellegrini devono scendere verso destra e fare 10 passi verso l'estremità del cerchio. Da qui Dante vede della gente sedere vicina proprio al baratro, e il maestro lo invita a recarsi, a portarsi presso di loro per conoscere tutta la situazione, la condizione del settimo cerchio, cioè dei violenti, in questo caso violenti contro l'arte, quindi gli usurai, e gli dice di tornare presto, perché intanto chiederà a Gerione di portarli sulle spalle. Avvicinandosi si accorge che per gli occhi fora scoppiava l'orduolo, quindi il loro dolore scoppiava fuori dai loro occhi con lacrime continue, e cercavano di difendersi dai vapori e dal caldo suolo con le mani, come i cani quando sono morsi da pulci, da mosche o da tafani, cercano di difendersi da queste morsicature o col ceffo o col piede, quindi col muso o con la zampa. Si accorge che dal collo pende una borsa, una tasca che aveva un certo colore, un certo segno, che aveva quindi un colore particolare e dei disegni particolari. E quindi par che il loro occhio si pasca, o vuol dire che gli usurai tengono il viso basso per non essere riconosciuti, oppure sembra che ancora si nutrano della vista di questa ricchezza che hanno accumulato. Vede azzurro in una borsa gialla, vede un azzurro che ha l'aspetto del leone, e quindi si tratta evidentemente dello stemma dei Gianfigliazzi, celebre famiglia fiorentina. Procedendo di mio sguardo il curro, il corso del mio sguardo, proseguendo il mio sguardo, vidi un'altra rossa che ha al centro un'oca bianca più che burro, o più che burro. Più del burro, o più che e burro, cioè più che avorio. Infine, lo stemma degli scrovegni, uno che aveva il suo sacchetto bianco disegnato con una scrofa azzurra e grossa. Sono gli scrovegni. Con molte probabilità si tratta di un usuraio il cui figlio Arrigo, ad espiazione dei peccati del padre, fece costruire la celebre cappella che porta il suo nome. Questo usuraio, con gioia maligna, denuncerà i suoi compagni di pena. Addirittura questo Vitaliano, che siederà accanto a lui a sinistra, e anche il prossimo usuraio, il cavalier sovrano, detto ironicamente perché era stato insignito di questo titolo di cavaliere di recente. Tutta la denuncia rappresenta la meschinità dell'usuraio, che ha disprezzato l'arte, ha disprezzato il lavoro e si è pensato solo ad arricchirsi, e la corruzione delle famiglie fiorentine in particolare, ma anche padovane, che magari anche di antica nobiltà o di recente nobiltà non hanno ovviamente utilizzato queste doti di cavalleria e di nobiltà, ma solo la loro ricchezza. E addirittura termina con un gestaccio, un gesto di scherno, fa le boccacce, distorse la bocca e di fuortrasse la lingua come bue che il naso lecchi. Allora, in conclusione, tutti questi usurai dimostrano un animo meschino, verso il quale Dante prova assolutamente disgusto, disprezzo, tant'è vero che li paragona al bue o ai cani che si morsicano o si grattano, insomma, per le pulci o i tafani. Dopodiché Dante torna indietro, trova Virgilio già sulle spalle del mostro, e per salire deve farsi coraggio perché la situazione è spaventosa. Dante paragona la sua paura ai brividi che colpiscono un malato della febbre quartana, quella che colpisce ogni 4 giorni, nel momento in cui viene colto dal tremore, dal tremito che precede appunto la febbre, che rabbrividisce alla sola vista dell'ombra, il rezzo. La paura viene vinta dalla vergogna di mostrarsi così debole nei confronti di Virgilio. Allora si assetta, si dispone su quelle spallacce e vorrebbe chiedere a Virgilio di abbracciarlo, ma la voce gli esce diversa da quanto si aspettasse. Gerione scende, retrocede prima come una barca che si stacchi piano piano dalla riva, e che poi comincia a muoversi nell'aria, compiendo dei giri ampi e lenti, adatti al peso, alla nuova situazione, cioè al fatto di portare Dante, una persona viva. La descrizione di questo volo è paragonata a un nuoto e alle esperienze di volo narrate nella mitologia classica. Si tratta di Fetonte, il figlio del Sole, che poté guidare il carro del padre, ma non riuscendo a governare i cavalli, deviò dal cammino e il carro e il sole incendiò parte del cielo. e fu fulminato per questo da Giove. E l'altro, un'altra esperienza di volo è quella di Icaro, figlio di Dedalo, che fuggì col padre dal labirinto di Creta, ma anche lui cambiò la sua direzione, si avvicinò troppo al sole e la cera con la quale il padre gli aveva applicato le ali alle spalle si sciolse e anche gli precipitò e morì. Dante si accorge di scendere verso il basso perché, circondato com'è dal buio, non vede nulla, ma l'aria gli alita sul volto e da sotto. Allora si sporge un po' per vedere il fondo dell'abisso e incomincia a notare che si avvicinano dei fuochi e sente i pianti, e allora si accorge che sta arrivando. Appena Gerione si appoggia sul fondo, li fa scendere e poi velocissimo, come una freccia dall'arco, si allontana da loro.